Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. È forse la quiete prima della tempesta a Belfast. Belfast, città in cui si erge l'ultimo muro d'Europa che separa quartieri cattolici e protestanti, e Belfast ora ultima frontiera dell'Unione Europea, dove da giorni ormai compaiono scritte contro i doganieri e dove i lealisti si ritirano dagli accordi di pace del 98. I gruppi paramilitari lealisti nordirlandesi infatti hanno detto al premier britannico Johnson che di fatti ritirano il sostegno all'accordo di pace del venerdì santo, nonostante infatti la promessa di Londra che non ci sarebbero stati impedimenti al commercio tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna dopo la Brexit. Oggi le nuove barriere, i nuovi controlli stanno causando grandi disagi a forniture, a consegne di merci acquistate online. Insomma, quella nuova linea di confine che dobbiamo immaginare scorrere nel mare d'Irlanda sembra destinata a scrivere una nuova storia del conflitto. Intanto un nuovo soggetto politico nato proprio dalle ceneri della Brexit si aggira per il continente. È la nuova Lega Anseatica, una coalizione tra Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Irlanda e Germania tra parentesi, e capiremo perché. Con la nuova Lega Anseatica ANSA 2.0, come viene definita, dal Medioevo sembra risorgere in qualche modo quello che fu un fortunatissimo brand, si direbbe oggi un fortunato brand commerciale, che ora vorrebbe dettare le regole all'interno dell'Eurozona e soprattutto abbassare le pretese di maggiore integrazione europea. Quanto potrà pesare, ci chiediamo oggi, sul futuro del mercato unico e sul futuro degli scambi dentro e fuori dall'Unione Europea. Dunque, oggi un'Europa di commerci, un'Europa nella storia recente e futura, anche guardando naturalmente alla rete sociale. Oggi lo faremo con Giulia De Luca, naturalmente gli hashtag che vi portano in Nord Irlanda e quello che vi porta a seguire Anseat. League. Scriveteci come ogni giorno, potete mandarci un SMS al 335 56 34 296.
In communities still divided, Protestant unionist from Catholic nationalist, the past is hard to shake off.
Even though you have a peace process here, it's probably more of a negative peace that those guys are taking. It's not a positive peace because they still have grills in their windows. There's still a lot of securitization around here.
Community activists on both sides witness regular confrontations between young people who weren't even born when the Good Friday Agreement brought peace to Northern Ireland in 1998.
Has kind of brought back.
E stiamo sentendo ancora in sottofondo un servizio di Al Jazeera di qualche giorno fa. Il giornalista diceva: nelle comunità ancora divise tra unionisti protestanti e cattolici nazionalisti è difficile liberarsi del passato. Parlava un membro del Partito Democratico Unionista, diceva: anche se qui abbiamo avuto un processo di pace, è una pace negativa, non è una pace positiva quella che sentono, perché hanno ancora le sbarre alla finestra. E del conflitto nordirlandese molto sa l'ospite che ancora una volta ringraziamo per essere collegato con noi, Riccardo Michelucci. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Riccardo Michelucci, giornalista, esperto d'Irlanda, ha scritto tra l'altro Storia del conflitto anglo-irlandese, 8 secoli di persecuzione inglese, Odoia editore. Dunque un conflitto che sembra poter riaprirsi e le cronache di questi giorni sembrano già raccontarlo, con le scritte sui muri di Belfast, con le proteste in strada, con la eventualità più realistica che mai, forse, che davvero, come Theresa May ebbe a dire, io non accetterò mai questo accordo perché distruggerebbe gli accordi di pace del 98. Insomma, che cosa sta accadendo, Michelucci?
Dunque c'è un malumore strisciante che si sta manifestando appunto sui muri di Belfast, di tante località marittime dell'Irlanda del Nord, anche minori, e sta prendendo forma anche attraverso manifestazioni appunto di dissenso su, per esempio sui falli della luce di molte località. Dice c'è un po' l'abitudine di affiggere le parti alte dei pali della luce, non soltanto manifesti elettorali ma anche cartelli di dissenso, e per l'appunto proprio ieri ne sono comparsi alcuni di molto minacciosi che raffiguravano uomini mascherati nella cittadina di Kilkeel, contea di Down, circa un'ora da Belfast, e la scritta era eloquente, diceva: non vogliamo nessun confine marittimo, altrimenti riprenderemo a combattere. Ora, al di là del fatto che la polizia dell'Irlanda del Nord, il capo della polizia, sta cercando di gettare acqua sul fuoco.
Riccardo Michelucci, sì. Fermiamoci un attimo perché purtroppo la linea di collegamento via Skype che avevamo immaginato migliore di quella telefonica ci sta tradendo. Allora la richiamiamo al telefono. Nel frattempo guardiamo davanti a noi quella linea di confine nel mare d'Irlanda e leggiamo quegli slogan contro i doganieri che sono diventato un obiettivo. La pace del Venerdì Santo è morta, si legge in altri slogan, insomma un post-Brexit che forse si poteva immaginare, che adesso sta già manifestando i suoi effetti. Michelucci.
Sì, appunto, dicevo, queste manifestazioni appunto che si stanno verificando sempre più frequenti a Belfast e in tante località marittime, appunto dove sono stati espressamente minacciati con delle sinistre scritte sui muri, in particolare i funzionari doganali, cioè gli addetti appunto a quelle che sarebbe e sarà, è sempre stato il commercio transfrontaliero attraverso il mare. Tra le, diciamo, i segnali d'allarme che sono giunti nei giorni scorsi ce n'è uno particolarmente eloquente, quello che è giunto dal premio Nobel David Trimble, che era il leader unionista che partecipò alla stesura e alla sottoscrizione dello storico accordo di pace del 1998. Ebbene, Trimble ha denunciato attraverso la stampa gli effetti del protocollo sulla Brexit sottoscritto alla fine dell'anno scorso da Boris Johnson input di Boris Johnson sul processo di pace, e ha paventato un possibile ritorno alla violenza lui stesso. Ora, quanto questi segnali possano davvero scaturire in forme violente è difficile dirlo. Dicevo poco fa, non so se il collegamento ci aveva già abbandonato, che il capo della polizia dell'Irlanda del Nord cerca di gettare acqua sul fuoco affermando sostanzialmente che si tratta di minacce di pochi esaltati, però sappiamo purtroppo che anche pochi esaltati possono portare a effetti letali. Nell'aprile del 2019, ad esempio, a Derry c'è stato uno scontro che ha portato alla morte di una giornalista, Lira McKee. Come dire, io cerco sempre di sottolineare il fatto che un ritorno a quello che fu il conflitto fino alla fine degli anni 90 è assolutamente da escludere, perché sono cambiate troppo le condizioni interne e internazionali. Ciò non toglie che la violenza può comunque riaffiorare in qualche forma.
Riccardo Michelucci, vero è che le nuove misure doganali, appunto, che separano l'Irlanda del Nord da Londra, fanno sì che i lealisti si sentano abbandonati. Forse non hanno mai smesso di sentirsi abbandonati da Londra, ma adesso sicuramente un sentimento anche politico che rinasce. E diciamo anche che in questo momento c'è un governo guidato da Arlene Foster che è già pronta a far venir meno, diciamo, anche la fragile alleanza con lo Sinn Féin.
Beh sì, diciamo che Arlene Foster, che è oltre che il primo ministro anche il leader del Democratic Unionist Party, quindi del partito di maggioranza relativa unionista dell'Irlanda del Nord, è l'espressione appunto politica di una galassia che è sempre stata assolutamente recalcitrante nei confronti anche di quello che Londra, cioè quella che loro considerano un po' una sorta di madre patria, offriva loro, e questo lo vediamo attraverso anche gli sviluppi degli ultimi decenni. La settimana scorsa è stata recapitata una lettera a Boris Johnson attraverso la stampa, attraverso il Belfast Telegraph, che era firmata da una sigla che rappresenterebbe tutti i gruppi paramilitari unionisti, cioè sigle che magari sono meno note da noi rispetto all'IRA. L'IRA rappresenta ovviamente l'altra parte, ma che hanno avuto una parte tristemente rilevante nel conflitto, e affermava che appunto se l'accordo di pace risulterà compromesso sarà colpa di Boris Johnson. Questo è un po' il modo che loro hanno adottato per cercare di scaricare la colpa su Londra, ma di fatto loro si dicevano preoccupati per l'interruzione degli scambi e del commercio tra l'Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito, ma sottolineavano anche il fatto che la principale obiezione dal loro punto di vista aveva un carattere più generale, cioè di fatto loro sostengono che il funzionamento del protocollo appunto che ha individuato questa sorta di confine marittimo che di fatto divide Belfast e quindi l'Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito non avrebbe altro che la conseguenza di avvicinare a grandi passi una cosa che per loro è vista da sempre come
la riunificazione.
Uno scenario da incubo, appunto, la riunificazione dell'Irlanda, quindi tra Dublino e Belfast.
La riunificazione, questo davvero l'orizzonte che vorrebbero evitare. Torniamo alle nuove dogane. Il primo aprile potrebbe segnare un ulteriore passaggio di inasprimento della situazione, perché i inaspriti saranno appunto controlli su una quantità di merci più numerose.
Beh sì, diciamo per tornare sul protocollo, lì appunto la soluzione che è stata individuata per evitare un confine terrestre sull'isola d'Irlanda è stato quello appunto di richiedere controlli sulle merci in transito dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord per assicurarsi che rispettino le regole del blocco, e l'Unione Europea ha concesso un periodo di grazia alla Gran Bretagna permettendo di controllare alla dogana in Irlanda soltanto pochi beni e poche merci, animali domestici, alcuni tipi di piante. Questo periodo di grazia dovrebbe concludersi ora alla fine del mese, il 31 marzo, ma Arlene Foster, anche per appunto il primo ministro nordirlandese, anche per cercare di tenere a freno queste proteste, vorrebbe estenderli di alcuni mesi. E qui nasce un contenzioso di fatto l'ennesimo con l'Unione Europea, che si è detta pronta di fatto a lanciare anche una procedura di infrazione. Insomma, c'è una situazione che si sperava che fosse stata risolta con questo protocollo alla fine dell'anno scorso, ma che invece si sta riaccendendo. Io ci tenerei a sottolineare anche un aspetto paradossale di tutto ciò, perché la Brexit, che appunto si è accesa col coordinato referendum del giugno 2016, ha visto questa maggioranza molto risicata appunto di favorevoli alla fuoriuscita dall'Unione Europea, questa maggioranza risicata era in gran parte composta dagli unionisti stessi, cioè sono loro che hanno voluto in tutti i modi l'uscita della Gran Bretagna e quindi anche dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea, e adesso si trovano in un certo senso a pagarne lo scotto, perché non si riesce a trovare il bandolo della matassa da un punto di vista appunto di confini, di controlli e quant'altro.
E l'altro paradosso sta anche nella storia, se la guardiamo così con un obiettivo più allargato, perché se è vero che l'accordo di pace è stato siglato quel venerdì santo del 1998, è anche vero che quella pace di fatti era cominciata proprio grazie forse ai cambiamenti molti anni prima che avevano portato proprio l'ingresso del Regno Unito nell'Unione Europea. Insomma, sul tavolo dei commerci e degli scambi si era giocato un cambio della situazione, no? In corso, che aveva favorito forse la pace, e adesso diventa all'opposto quello che potrebbe distruggerla.
Assolutamente, tra l'altro questo è il cosiddetto Irish Border, cioè il confine tra le due parti dell'Irlanda, che è stato fin dall'inizio il nodo centrale, principale, più diciamo controverso degli accordi sulla Brexit, proprio perché è uno degli elementi attorno al quale ruota l'assetto istituzionale dell'accordo del Venerdì Santo, quindi della pace trovata faticosamente alla fine degli anni 90. Tutto deve accadere tranne che essere ricostituito, quindi in tutti i modi si è cercato di evitare la rinascita di questo confine, proprio perché appunto è stato grazie anche in gran parte all'Unione Europea e a tutte le disposizioni appunto in materia commerciale e di movimento delle persone, che negli anni gradualmente è andato a svanire, cioè fino agli anni 90 il confine tra le due Irlande c'erano checkpoint armati, c'erano diciamo sistemi di controllo elettronici che poi negli anni sono andati a svanire, e ad oggi diciamo passare da una parte all'altra dell'isola non ci se ne accorge neanche, se non fosse che chiaramente cambiano le targhe, cambiano le disposizioni anche per quanto riguarda le linee telefoniche mobili e quant'altro. Di fatto non c'è un confine fisico tra le due parti dell'Irlanda ad oggi, e tutto si deve fare tranne che ricostituirlo.
E il timore appunto in queste settimane, in queste ore, è proprio quello, ai noi. Grazie a Riccardo Michelucci, grazie ancora una volta per essere stato con noi.
Ciao
a presto.
Voi.
Riccardo Michelucci, giornalista esperto di Irlanda, autore, lo ripetiamo, di un libro molto utile sulla storia del conflitto anglo-irlandese, 8 secoli di persecuzione inglese, Odoia Editore. E dalla piazza virtuale, giustamente, Giulia De Luca suggerisce di collegarsi col Center for Cross Border Studies, un think tank che fornisce informazioni proprio sul conflitto, ma anche sui rapporti interni all'Unione tra Regno Unito, Irlanda del Nord, e naturalmente rilanceremo questo link. E in realtà non cambiamo prospettiva, perché sempre di questo parliamo: Europa, commercio, scambi, e dal Medioevo arriviamo fino ad oggi con la Lega Anseatica 2.0.
How did free trade develop? In the Middle Ages, this was standard practice. Merchants paid tolls at bridges, mountain passes, and city gates when they moved goods from one principality to the next. Many came via the sea. They loaded up boats with fish and preserved them in salt, or put brandy in the wine to stop it going bad. Clever moves, but they still couldn't find a way to avoid those pesky tolls.
E quello che stiamo ascoltando è un servizio di Deutsche Welle che ci ricorda proprio che cos'è o che cos'era la Lega Anseatica, quella di circa un millennio fa. Come si è sviluppato il libero commercio, racconta il servizio. Nel Medioevo i mercanti pagavano dei pedaggi, si muovevano sui mari, per terra, commerciando sale, brandy, vino, ma il problema era proprio evitare quei blocchi che fermavano i loro scambi, e i mercanti volevano appunto la loro abolizione. Perciò unirono le forze nell'Europa del Nord, fondarono la Lega Anseatica tedesca, una grande alleanza internazionale, una confederazione tra mercanti provenienti da grandi città che presto cominciò a crescere. E ce l'abbiamo ancora in sottofondo questo servizio che ci riporta indietro nella storia, ma collegato con noi abbiamo un giovane che nel presente si sta occupando della nuova Lega Anseatica. Carlo Mongini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Carlo Mongini è autore sulle pagine dello Spiegone di un articolo intitolato Il mercante e il burocrate, che ben racconta, diciamo, questo nuovo capitolo della storia della Lega Anseatica, la Lega Ansa 2.0. Racconta di come, ancora una volta, è la mentalità mercantile che entra nelle stanze della politica e delle decisioni economiche. Carlo Mongini, intanto, che cos'è la Lega Anseatica Ansa 2.0?
Guardi, la nuova Lega Anseatica possiamo dire che è una coalizione tra paesi europei, per lo più del nord Europa in realtà, che condivide delle idee sull'economia europea, idee che potremmo definire rigoriste, perché nel loro primo testo che hanno scritto, il loro primo manifesto, si parlava di unione bancaria, si parlava di riforma del MES, si parlava di disciplina fiscale in generale, quindi potremmo definirli rigoristi da questo punto di vista. Però negli anni, questo parliamo del 2018, ecco, il primo documento risale al 2018, negli anni l'abbiamo vista declinata in altre forme. Penso per esempio ai frugali che durante le trattative per il recovery fund hanno in qualche modo bloccato i tentativi di fare misure più espansive ad altri paesi. Quindi diciamo la coalizione della nuova Lega Anseatica è una alleanza informale tra paesi del nord Europa che cercano di portare avanti un'agenda economica europea comune.
un'agenda economica europea comune. È un'agenda che però adesso, diciamo, arriva un po' da una parte ad occupare lo spazio lasciato dalle relazioni tra l'Unione Europea e il Regno Unito che ne è uscito, e dall'altra a occupare anche o a cercare uno spazio di governo di queste stesse relazioni all'interno dell'Unione Europea. Questa Lega viene tacciata di essere una minaccia a un processo di integrazione, di maggiore integrazione dell'Unione. Per quale motivo, Mongini?
Ma guardi, partiamo da un fatto traumatico per l'Unione Europea, che è stato Brexit, un fatto che ha conseguenze, come dicevamo prima, commerciali, ma non solo, anche politiche, perché l'Unione Europea si fondava, su prima di Brexit, su tre pilastri che erano Regno Unito, Francia e Germania. Con l'uscita di Londra inevitabilmente si è creato il tandem franco-tedesco, quello che viene chiamato il tandem franco-tedesco, in cui appunto la Francia e la Germania dirigono la politica europea. Questo ha spaventato tutti quei paesi, in primis i Paesi Bassi, che, come dire, erano vicini politicamente a Londra, e così hanno tentato di controbilanciare il peso che sta assumendo Parigi all'interno della politica europea, creando delle alleanze ad hoc per contrastare la possibilità di maggiore integrazione, che in questo caso viene principalmente da Parigi.
Quindi verrebbe da pensare che forse è stato un errore, almeno dalla prospettiva del presidente francese Macron, quel trattato di Aquisgrana, la creazione appunto di quel tandem con la Germania, un po' come dire che non ha capito la minaccia che veniva da nord, perché è proprio la Germania che potrebbe fare la differenza, che allora, secoli fa, fu capofila e che adesso potrebbe essere la sponda invece di questa nuova pulsione, diciamo così.
Sì, guardi, la Germania ha una posizione che già prima, come dicevo, quando c'erano tre pilastri, aveva una posizione mediatrice, quindi avevamo una Francia che spingeva per maggiore integrazione, e oggi con Macron lo fa in maniera particolare, e un Regno Unito che invece si opponeva a queste spinte per l'integrazione europea. Il trattato di Aquisgrana invece sancisce questo tandem franco-tedesco e ha spaventato paesi come i Paesi Bassi, la Svezia, come diceva lei prima, Irlanda e Svezia e Repubbliche Baltiche. Per cui pensiamo ad esempio all'autonomia strategica europea di cui parla Macron, pensiamo al Recovery Fund. Queste misure di integrazione europea a livello economico e politico non piacciono ad alcuni paesi, che quindi cercano di contrastarle attraverso delle loro alleanze.
Rinnovare quel patto, no? Naturalmente in forme moderne, in forme contemporanee, rinnovare quel patto che è un patto essenzialmente commerciale, che si fonda su gli interessi economici, peraltro per tanto tempo è stato visto anche proprio come una specie di Unione Europea in nuce, no? Un modello per quello che poi sarebbe stato il mercato unico tanti secoli dopo. Quindi guardare a quella Lega in questi termini, si ispira a quegli interessi e li vuole portare dentro l'Unione, però appunto, come già diceva Mongini, questo farlo oggi significa accentuare delle tendenze che forse in futuro saranno, purtroppo dal mio punto di vista, ancora più chiare di quella che si potrebbe chiamare una neomedievalizzazione dell'Europa. Mongini.
Sì, guardi, questo è un processo che, appunto, se ripensiamo all'antica Lega Anseatica, quei mercanti del nord Europa tentavano di, come dire, agire parallelamente a un apparato burocratico molto pesante, che era quello del Sacro Romano Impero. Oggi vediamo più o meno la stessa tendenza, perché abbiamo un apparato burocratico pachidermico, che è quello dell'Unione Europea, e questi alcuni paesi che si alleano per portare avanti degli interessi paralleli. Quindi allo stesso modo possiamo dire che stiamo vedendo una neomedievalizzazione dell'Europa, stiamo vedendo alleanze parallele che non si oppongono, ma si costituiscono all'interno di un sistema più grande.
E dentro quel sistema più grande però vorrebbero far passare dei modelli, vorrebbero alleggerire, diciamo, il sistema o le regole del sistema. In qualche modo è un processo opposto a quello che vorrebbe creare maggiore unione, appunto.
Sì, esattamente. Come dicevo prima, nel primo documento che hanno pubblicato questi paesi si parla di disciplina fiscale, si parla di unione bancaria, che quindi significa delegare la sorveglianza degli istituti bancari europei dalle autorità nazionali a quelle europee, ma non solo, nel senso si parla anche proprio di opposizione all'integrazione politica europea. Quindi se penso per esempio ai frugali durante le trattative per il recovery fund, un tentativo di non condividere il debito tra i paesi membri. Quindi sì, diciamo, è un'alleanza che si oppone a maggiore integrazione.
La fine della Lega Anseatica del Medioevo venne dal consolidarsi degli stati nazionali, no? Perché la Lega Anseatica era un po', diciamo, un'entità che ha portato avanti un discorso di globalizzazione, diremmo oggi, no? Quindi di abbattimento di ostacoli al commercio, al libero commercio. Allora furono gli stati nazionali, adesso le spinte protezionistiche e nazionalistiche all'interno dell'Unione.
Sì, guardi, io credo in realtà che la nuova Lega Anseatica abbia più bisogno dell'Unione Europea di quanto pensi. Per cui sì, le spinte protezioniste e le spinte, come dire, nazionaliste potrebbero indebolirla in qualche modo, anche perché porterebbero a una separazione netta tra paesi del nord che puntano a un mercato libero scambio, e a paesi invece meridionali che utilizzano un altro tipo di approccio in economia. Allo stesso tempo però io non credo che al momento uno scenario di questo tipo sia possibile.
Uno scenario appunto di questo tipo non possibile. Stavo guardando, ecco, ero distratta perché stavo guardando i vostri messaggi. C'è chi dice appunto questa passione che abbiamo per il ritornare indietro nella storia, una nostalgia delle vecchie guerre, eppure dovremmo aver imparato che forse la cosa migliore sarebbe oltrepassare e cambiare lo sguardo. La Lega Anseatica, Carlo Mongini, è stato insomma additata, spesso indicata come modello positivo. In realtà di recente sullo Spiegel è apparsa una ricerca dello storico dell'Università di Mannheim, Hiram Kumper, che ci segnala appunto Giulia De Luca anche dalla piazza virtuale. Rilanceremo questo articolo dello Spiegel che un po' ce la fa guardare in un altro modo e racconta la Lega Anseatica come una sorta di mafia, in fondo, come sì un grande marchio commerciale, ma che doveva il suo successo proprio a una serie di regole che facevano pensare a un meccanismo mafioso. Ora, quanto è verosimile immaginare oggi un tipo di meccanismo del genere all'interno dell'Unione? È vero che si tratta di un'associazione, diciamo, di un circolo di discussione tra stati che di fatti poi vuole danneggiare un'altra parte, no? Vuole danneggiare i paesi del sud dell'Europa, vuole non danneggiare, ma insomma vuole ricacciare indietro le loro istanze.
Ma guardi, la Lega Anseatica aveva questa forma informale, ecco, non era organizzata in alcuna istituzione ufficiale, e aveva acquisito tanto potere che effettivamente controllava le rotte commerciali nei mari del nord, per cui si può pensare che effettivamente operasse in maniera poco trasparente. Oggi la nuova Lega Anseatica non è così, perché come diceva bene è un gruppo di discussione di paesi che condividono un'idea e che, più che l'opposizione ai paesi meridionali, in generale vorrebbero semplicemente mantenere l'Unione Europea così com'è, cercando di trattenere la Francia da spinte integrazioniste.
Molto chiaro, è un messaggio che arriva forte e chiaro, che questi stati hanno ribadito proprio di recente. Appunto sono 8 gli stati in questione e ci raccomandano a questo punto di guardare al mare del nord e di pensare che il futuro dell'Unione scaturirà anche dal loro atteggiamento, dai loro comportamenti. Grazie a Carlo Mongini.
Grazie a voi. Grazie.
Carlo Mongini dello Spiegone, dove appunto ha firmato un articolo che ben racconta la storia della nuova Lega ANSA 2.0. Noi ci salutiamo qui, Mario Tremondo torna domattina alle 6.50 e poi alle 11. Rimanete con noi per seguire Radio 3 Scienza. Un grazie e un saluto da Mauro Tonini alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Un augurio di buona giornata da Anna Maria Giordano.